Viviamo come onde di energia nel vasto oceano dell'energia. L'energia è legata a tutte le attività umane. Quando pensiamo, ci muoviamo, utilizziamo energia immagazzinata nel nostro corpo. Tutti gli oggetti che ci circondano o di cui facciamo uso hanno bisogno di energia per funzionare o ne hanno avuto bisogno per essere costruiti. L'energia illumina e riscalda le nostre case, ci permette di spostarci, alimenta gli strumenti con i quali produciamo il cibo e così via. Pertanto l'uomo ha imparato nel corso della storia ad utilizzarla in maniera sempre più efficiente, poiché da ciò è dipeso, sin dai primordi della civiltà, il raggiungimento di un maggiore benessere materiale. Il progresso umano è andato di pari passo con le scoperte di nuove fonti energetiche. L'umanità è riuscita a migliorare costantemente la propria qualità della vita grazie ad una crescente disponibilità di energia primaria: il fuoco, l'agricoltura, l'animale, il carbone, il petrolio, il gas, l'acqua, il vento, l'uranio. Tuttavia, questo modello di sviluppo ad alto consumo di materiali e di energia ha mostrato negli ultimi decenni tutti i suoi effetti collaterali. Infatti, l'attuale società vive la contraddizione tra i vantaggi che il progresso le assicura e il degrado dell'ambiente derivante dallo sfruttamento delle risorse, che non possono essere rinnovate con la stessa velocità con la quale sono utilizzate. Lo sviluppo economico e l'aumento dei consumi che si sono avuti nel XX secolo, se da una parte hanno portato benessere per larghi strati della popolazione, dall'altra hanno creato pressioni sull'ambiente. Problemi quali il deterioramento delle risorse, la perdita della biodiversità, la produzione di rifiuti, l'inquinamento prodotto dall'impiego dei combustibili fossili, dimostrano che la questione ambientale ha una dimensione planetaria. Inoltre, oggi circa il 20% della popolazione mondiale utilizza più dell'80% delle risorse naturali disponibili, mentre un altro 20% rimane in condizioni di assoluta povertà. Non vi è perciò alcun dubbio che i paesi più poveri dovranno in futuro poter accedere ad una maggiore quota di risorse per garantire ai propri cittadini più salute e prosperità. Ed è proprio per tutelare la sopravvivenza del pianeta, assieme alle necessità di assicurare una più equa crescita sociale ed economica, che gli stati si sono impegnati a perseguire un nuovo modello di sviluppo. Negli anni 70 si iniziò a parlare del conflitto tra crescita economica e demografica e ambiente. Per molto tempo la contrapposizione sembrò non avere possibili soluzioni, ma negli anni Ottanta cominciò a farsi strada un'idea, quello dello sviluppo sostenibile, che individua una sintesi del conflitto suddetto. Nel 1987 tale concetto trovò un'adeguata espressione e diffusione con il rapporto Bartlett della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, che lo definì come lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i loro propri bisogni. Pertanto, il conseguimento di questo obiettivo nel settore dell'energia implica le seguenti tre condizioni. Per quanto riguarda le risorse rinnovabili, i tassi di consumo non devono superare i loro tassi di rigenerazione. Per le risorse non rinnovabili, i tassi di consumo non devono superare i tassi di sviluppo di risorse sostitutive rinnovabili. Per quanto riguarda l'inquinamento, i tassi di emissione degli agenti inquinanti non devono superare la capacità di assorbimento e rigenerazione da parte dell'ambiente. D'altra parte, oggi quasi il 90% dell'energia del mondo viene prodotta bruciando combustibili fossili, quali petrolio, carbone e metano. Considerando che la domanda globale di energia sta aumentando ad un ritmo di circa il 2% l'anno, si pone il problema di far fronte ad una loro eventuale scarsità. Inoltre, ormai è accertato che proprio le attività che utilizzano combustibili fossili generano quei gas inquinanti, i quali, una volta immessi nell'atmosfera, danneggiano l'ambiente. Gli autoveicoli, gli impianti di riscaldamento, le centrali termoelettriche e le industrie sono i principali responsabili dell'aumento dell'effetto serra, la cui conseguenza più preoccupante è la possibilità che si verifichino cambiamenti globali di clima. La temperatura media della Terra potrebbe aumentare di almeno 2 gradi. gradi. Ciò determinerebbe per alcune regioni la riduzione delle risorse idriche e l'aumento della siccità, con conseguente rischio di desertificazione, mentre per altre significherebbe il fenomeno opposto, crescita delle piogge, degli uragani e delle inondazioni. La conferenza di Kyoto 1997, molto oltre l'effettivo valore degli impegni assunti, ha segnato il momento dell'acquisizione della coscienza collettiva planetaria della non sostenibilità dei fattori ambientali e climatici dell'attuale modello di sviluppo, in particolare per effetto del ciclo di produzione e consumo dell'energia. Infatti il protocollo che ne è derivato impegna i paesi industrializzati e quelli in economia di transizione, i paesi dell'est europeo, responsabili del 70% delle emissioni mondiali di gas serra, a ridurre complessivamente del 5,2% rispetto ai livelli del 1990. Inoltre sono state indicate le politiche e le misure che dovranno essere adottate per raggiungere tale traguardo: promozione dell'efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione dell'emissione, protezione ed estensione delle foreste per incrementare la capacità del pianeta di assorbire l'anidride carbonica, promozione dell'agricoltura sostenibile, misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra. Infatti è questo il settore da quale dipende oltre il 90% delle emissioni di CO2. È necessario ridurre il consumo di combustibili fossili e utilizzare fonti di energia pulita, ovvero emission free. Le fonti energetiche rinnovabili possiedono due caratteristiche fondamentali che rendono auspicabile un loro maggiore impiego. La prima consiste nel fatto che esse rinnovano la loro disponibilità in tempi brevi. L'altra è che il loro utilizzo produce un inquinamento ambientale non del tutto trascurabile. Tuttavia, il loro contributo al bilancio energetico mondiale continua a rimanere modesto rispetto al potenziale tecnico disponibile. La situazione sta cambiando, seppur lentamente. Alcune di esse, in particolare l'energia eolica e la geotermia, sono altamente competitive, soprattutto se paragonate ad altre applicazioni decentrate. L'energia solare fotovoltaica rimane più dipendente dalle condizioni favorevoli. Dunque, nonostante i costi comparati per molte energie rinnovabili stiano diventando sfavorevoli, il loro uso spesso è ancora ostacolato da elevati costi iniziali di investimento rispetto agli impianti convenzionali. Inoltre, le tecnologie dell'energia rinnovabile, come molte altre innovazioni, risentono di un'iniziale mancanza di fiducia da parte degli investitori, dei governi e degli utilizzatori, dovuta a scarsa dimestichezza con il loro potenziale tecnico ed economico e ad una resistenza generale al cambiamento e a nuove idee. Pertanto, una politica a favore delle rinnovabili è diventata indispensabile. Il progresso tecnologico di per sé non può eliminare numerosi ostacoli non tecnici che impediscono la loro diffusione sui mercati dell'energia. Senza una strategia chiara e generale, il loro sviluppo sarà ritardato. Un quadro stabile a lungo termine per il sostegno delle fonti rinnovabili che copra gli aspetti legislativi, amministrativi ed economici è infatti la priorità assoluta per gli operatori del settore. La crescita dei consumi energetici nei prossimi decenni, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo, si è manifestata soprattutto mediante l'incremento della domanda di elettricità. Basti pensare che circa un terzo della popolazione mondiale non ha accesso ad esso. Pertanto si pone il problema di come soddisfare tale esigenza in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e delle risorse energetiche. Nel settore elettrico, per ridurre i costi di produzione, si è puntato in passato sull'effetto scala, un aumento delle dimensioni delle centrali fino a 1000 MW. D'altra parte, oggi si fa largo l'alternativa della generazione distribuita, cioè l'installazione di sistemi di generazione elettrica con taglie da qualche decina di kilowatt fino ad alcune decine di megawatt, collegati alla rete di distribuzione e ubicati nelle vicinanze dell'utente finale. Ci sono vari fattori che incoraggiano tale scelta. Innanzitutto, la liberalizzazione del mercato elettrico in molte nazioni permette l'ingresso di nuovi produttori, i quali, per essere competitivi, non potranno affrontare gli investimenti necessari per la costruzione di una centrale tradizionale. Inoltre, le fonti rinnovabili risultano più vantaggiose se sfruttate in prospettiva prossimità del luogo dove la risorsa naturale è disponibile. Infatti, in alcuni paesi industrializzati, fra cui l'Italia, le infrastrutture elettriche si sono rilevate del tutto inadeguate a sostenere i crescenti consumi. Ciò ha causato dei lunghi blackout. Pertanto, la generazione distribuita può rappresentare sia un intervento integrativo per la rete di distribuzione che è un modo per tutelarsi dall'inefficienza della fornitura elettrica. Nell'attuale società altamente dipendente dalle apparecchiature elettriche, i blackout risultano intollerabili tanto alle utenze commerciali quanto ai privati cittadini. A tale proposito, la tecnologia che in futuro sembra più idonea per l'affermazione della generazione distribuita è quella delle celle a combustibile alimentate ad idrogeno. Infatti, le celle sono più efficienti dei gruppi elettrogeni costruiti da motori a combustione interna e l'acqua calda da esse prodotta appare ideale per usi termici e sanitari. La diffusione del fuel cells presuppone la possibilità di approvvigionamento dell'idrogeno. È piuttosto un vettore energetico, cioè un buon sistema per accumulare o trasportare energia. L'idrogeno è un vettore ideale per un modello energetico sostenibile, dato che può essere prodotto da una pluralità di fonti, sia fossili che rinnovabili, tra loro intercambiabili e disponibili su larga scala per le generazioni future. Può essere impiegato per applicazioni diversificate, dal trasporto alla generazione di energia elettrica, con un impatto ambientale nullo o estremamente ridotto sia a livello locale che globale.